Ma direi che è una situazione calma in cui prima di tutto si sta facendo la contabilità dei danni, delle manifestazioni che hanno trovato il loro culmine nella giornata di venerdì scorso. Ci sono state alcuni importanti sviluppi sul piano politico e in particolare le dimissioni presentate da diversi premier cantonali, da quello di Tuzla, quello di Zenica Doboj, quello di Bihać. E poi c'è, come dire, un'atmosfera strana in cui non è chiaro, devo dire, non è chiaro, anche sentendo amici o corrispondenti da Sarajevo, cosa sia successo davvero venerdì. In particolare avrete sentito questa notizia davvero in qualche modo terribile, anche per il suo potere evocativo in una città come Sarajevo, della distruzione dell'archivio di Stato. Tutto il cartaceo dell'archivio, che era appunto conservato presso la sede della Presidenza, sarebbe andato a fuoco a seguito dell'attacco dei dimostranti alla Presidenza del Paese. In realtà, da come sembra lentamente emergere, però appunto è ancora presto per dire che cosa sia successo davvero, però guardando sui social network dei diversi attivisti o rappresentanti della società civile, soprattutto sarajevese, potrebbe trattarsi di una bufala, perché diverse persone stanno dicendo che l'archivio non è stato toccato, la presidenza è stata sì presa di mira come obiettivo, come diversi altri sedi ufficiali delle istituzioni politiche del paese, ma quella dell'archivio sarebbe una notizia falsa. Su questo vedremo di capire meglio nei prossimi giorni. C'è una situazione anche molto ancora incerta dal punto di vista del bilancio degli incidenti e degli arresti di quanto è avvenuto durante soprattutto la sera e nei giorni dopo gli incidenti. Alcune persone sarebbero state prelevate dalla polizia per strada e non rientrerebbero nella contabilità ufficiale, nelle statistiche appunto date ai media dalle forze dell'ordine del numero degli arrestati. Il rapporto tra manifestanti e forze di polizia è stato molto ambiguo in questi giorni di proteste, nel senso che in alcuni casi c'è stata una reazione, sembra spropositata, da parte della polizia nei confronti dei dimostranti, che non stavano facendo nulla di grave, soprattutto nelle prime fasi della protesta, nella giornata ad esempio di mercoledì a Tuzla. In altri casi, anche in altre città o nella stessa Tuzla, i poliziotti a un certo punto si sono messi a solidarizzare con i dimostranti. Ci sono dei video che sono stati postati appunto su YouTube, che mostrano le forze dei cosiddetti specialsi, cioè come dire, i celerini bosniaci, le forze di sicurezza della Bosnia Erzegovina, che tolgono casco e scudo, eccetera, e applauditi dai dimostranti, e si mettono dalla loro parte. In altri casi ancora sembra che alcune azioni di frange più radicali dei manifestanti siano state, se non in qualche modo, tollerate senza che la polizia sia intervenuta. Per cui è una situazione, direi, torbida in questo dopo rivolte, in cui si cerca di capire esattamente che cosa è successo, e soprattutto c'è una grande, come dire, battaglia a livello mediatico per affermare verità differenti dal punto di vista dell'establishment politico. o della maggioranza dell'establishment politico bosnio-erzegovese, il tentativo è quello di dire di dare la colpa di tutto quello che è successo a ai cosiddetti, agli hooligan, dicono tutto quello che è avvenuto è stato opera di qualche decina o in alcuni casi qualche centinaio di hooligan, e dire hooligan è come dire di estremisti, di persone che non hanno alcun altro obiettivo se non quello di distruggere e di creare disordine, e niente, quindi in altre parole non è avvenuto nulla. Torniamo tutti al lavoro e puniamo in maniera appunto più o meno esemplare i responsabili di questi disordini, che sono appunto pochi hooligan. Di fatto non è stato così, perché ci sono state proteste massicce con episodi di violenza, ma anche con episodi, come dire, di protesta pacifica, di espressione di rabbia, di malcontento, di esasperazione da parte dei cittadini, su cui se vuoi possiamo anche parlare delle ragioni che hanno portato a questa esplosione di rabbia, ma che appunto non hanno assolutamente non sono sfociate in episodi di violenza.
Sì, chiaramente parliamo delle ragioni che hanno portato appunto a questa esplosione di rabbia tra la popolazione bosniaca.
Ma la situazione economica è disastrosa, perché soprattutto per i giovani il livello di disoccupazione è altissimo, è superiore, intorno al 60%, adesso è molto difficile perché ci sono statistiche ufficiali, statistiche informali, ma basta dare un'occhiata in una qualsiasi città bosniaca, vedere appunto le masse di persone disoccupate che non hanno alcun impiego, non hanno nessuna neanche speranza di impiego, perché questa situazione economica, ed è qui che nasce insomma la scintilla delle proteste, è avvenuta a Tuzla. Tuzla era un centro industriale molto importante anche nel periodo jugoslavo, poi anche nel periodo bosniaco, tradizionalmente una città operaia con impianti di grosse dimensioni. La maggior parte di questi impianti sono stati privatizzati, e dopo essere stati privatizzati nel giro di pochissimo tempo, dopo essere stati in alcuni casi regalati ai privati che si impegnavano a far ripartire la produzione dopo piani di ristrutturazione, sono tutti stati chiusi. Per cui c'è una situazione economica molto difficile, ma secondo me il livello più peggiore non è nell'economia ma nella politica, perché dal punto di vista politico queste manifestazioni di protesta, queste espressioni di rabbia della popolazione sono dirette ad una classe politica, soprattutto ad un sistema. Ecco, siamo in presenza di una crisi sistemica, perché è il sistema della Bosnia-Herzegovina, così come stabilito dagli accordi di Dayton, che non funziona più. È uno Stato di fatto basato sul meccanismo etnico, è uno Stato che non funziona. La Costituzione di Dayton non è in linea con la Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, perché è contraria ai diritti delle persone, tutela principalmente i diritti dei gruppi etnici, in particolare di tre gruppi etnici, che sono i croati, i serbi e i bosniaci, i bosniaco-musulmani. Le persone in quanto tali, gli individui o gli appartenenti ad altri gruppi nazionali, ad altre minoranze, non sono tutelati, così come non sono tutelati tutti quanti si sentono rappresentati appunto dalle categorie di serbo, croato, musulmano, perché magari ritengono di avere un'identità più complessa, più magari più ricca, comunque diversa da quella a cui cui gli accordi di Dayton riconducono appunto l'identità, perché ovviamente non si tratta semplicemente di una dimensione culturale, quella dell'affermazione della propria identità, a partire dalla tua denuncia di identità, cioè se tu fai parte di questi tre gruppi avrai dei diritti, potrai essere eletto ad alcune cariche piuttosto che ad altre e potrai accedere ad esempio ad alcune cariche non solo politiche ma anche alla guida ad esempio di grandi imprese. Insomma, è un meccanismo che è funzionato, questo ovviamente bisogna riconoscerlo, è funzionato per porre termine alla guerra, ma è un meccanismo che è stato creato da quelli che la guerra avevano voluto, dai nazionalisti che per anni non hanno visto alcuna, diciamo, alternativa se non quella di combattere, di portare di nuovo in Europa i campi di concentramento, il genocidio. Per cui voglio dire, immaginiamo che tipo di Stato questi potessero avere in mente. Con la mediazione americana hanno scritto una Costituzione che bisogna dare atto a Holbrooke, che era il mediatore dei negoziati di Dayton, che lui nel decennale degli accordi di Dayton dichiarò che non si sarebbe mai aspettato che sarebbero durati così a lungo, e gli disse: beh, quando abbiamo firmato Dayton pensavamo che era una tregua che sarebbe potuta durare per qualche tempo. Ecco, questi accordi, la Costituzione che nasce da questi accordi dura da 20 anni, ora la Bosnia-Herzegovina, ci si aspettano qualcosa di più, che non sia semplicemente un meccanismo che pone a posto fine alla guerra, ma qualcosa che permetta al paese di progredire verso il percorso di integrazione europea, che è assolutamente bloccato dai veti incrociati dei diversi rappresentanti etno-nazionali, e proseguire in una strada di sviluppo, anche di superamento di quello che è stato, anche da un punto di vista economico, il disastro degli anni 90.
Ecco, tra l'altro la storia di Tuzla è una storia molto particolare rispetto appunto anche alla sua posizione all'interno della guerra in Bosnia.
Sì, Tuzla è stato tradizionalmente visto come un centro della politica, come dire, antinazionalista. A Tuzla sin da subito hanno preso alla rappresentanza. Tuzla è sempre stata una roccaforte socialdemocratica. Il Partito Socialdemocratico si è sempre dichiarato antinazionalista, sia durante la guerra che dopo. Sono avvenuti fatti gravi anche per Tuzla, naturalmente, però Tuzla ha sempre rappresentato nell'immaginario, direi anche europeo, non per nulla nei confronti di Tuzla durante la guerra erano stati avviati anche grosse azioni di solidarietà operaia, ad esempio da parte che andavano dai minatori in lotta della Gran Bretagna ai lavoratori italiani. Però ecco, questo patrimonio di Tuzla in parte è stato offuscato da una performance del Partito Socialdemocratico che non è stata, come dire, indenne anche da episodi poi di corruzione o di incapacità di gestire in maniera completamente trasparente e negli interessi della popolazione dei lavoratori il processo di privatizzazione, perché appunto la scintilla di tutto quello che sta avvenendo in Bosnia, che è avvenuto la settimana scorsa, è stata data dagli operai di cinque grosse fabbriche di Tuzla che erano state privatizzate dal governo, appunto dal governo cantonale. La Bosnia-Herzegovina è divisa adesso, è divisa per la parte della federazione dove abitano prevalentemente la maggioranza di croati bosniaci e di musulmani, è divisa in 10 cantoni. Questi cantoni hanno determinate prerogative, i lavoratori hanno visto, hanno individuato nel cantone, nel governo del cantone di Tuzla, il responsabile di questa fallita operazione di privatizzazione. Quindi sono andati di fronte alla sede del governo a dire: voi avete fatto queste privatizzazioni, i nuovi padroni ci hanno licenziato o comunque hanno rivenduto subito lasciandoci sull'astrico, voi dovete trovare una soluzione. E il governo di Tuzla ha detto: no, noi non vogliamo neanche parlare con voi, non è più nostra competenza, queste fabbriche adesso sono in mano a privati. È stato quel momento che poi la protesta è degenerata, l'edificio che ospita appunto la sede del governo è stato dato alle fiamme. Poi nei giorni successivi il governo ha dato il premier e ha dato le dimissioni.